State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria.
Ed è quello che si era un po' detto Ronaldo quando ha insaccato la decima rete di stagione. Male invece la Juventus, che continua a non entusiasmare in queste ultime giornate di campionato. Juventus che viene fermata a Verona nonostante appunto la decima rete del portoghese, consecutiva naturalmente. Lazio invece a meno uno dai bianconeri grazie al suo successo di misura a Parma, mentre si sta giocando il derby di Milano. In questo momento l'Inter sta conducendo per 3-2 e siamo arrivati all'86esimo, manca poco alla fine della partita. Male anche la Roma ed il Torino, entrambe sconfitte in casa. E chi se non Dario Castaldo per raccontarci che cosa è successo in questa giornata. Noi prima di salutarlo diamo un'occhiata a tutti i risultati, iniziando proprio dalla sconfitta della Roma in casa contro il Bologna 3-2, seguita dal successo dell'Atalanta al Firenze per 2-1, altra vittoria in trasferta della Sampdoria contro il Torino 3-1, Verona-Juventus 2-1, a Ferrara-Sassuolo batte Spal 2-1, Brescia-Udinese 1-1, Genoa-Cagliari 1-0, a Napoli-Lecce batte Napoli 3-2, a Parma-Lazio batte Parma 1-0 e appunto, come detto, agli ultimissimi istanti del derby l'Inter è in vantaggio per 3-2. In testa alla classifica la Juventus, se il risultato rimanesse lo stesso, viene appaiata dall'Inter a 54 punti, seguita dalla Lazio a 53, Atalanta a 42, Roma a 39, Verona a 34, Bologna a 33, Milan, Cagliari e Parma a 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina, Udinese 25, Sampdoria 23, Lecce 22 e in zona retrocessione Genoa 19, Brescia 16, chiude la SPAL con 15 punti. L'abbiamo annunciato, ebbene confermiamo la sua presenza, Dario Castaldo è qua in diretta negli studi di Radio SBS. Ciao Dario.
Buongiorno a te Carlo, una buona settimana a tutti coloro che sono all'ascolto. Sì, insomma, la notizia è che dopo 8 anni abbiamo un campionato di calcio vero e proprio, aperto ancora nel mese di febbraio. Questo è incredibile, e merito o demerito se vogliamo soprattutto della Juventus, che sta vivendo una stagione complicata, 2 sconfitte nelle ultime 2 trasferte, dopo quella di Napoli è arrivata quella del Bentegodi di Verona, 4ª sconfitta negli ultimi 2 mesi, considerando anche le 2 negli scontri con la Lazio in campionato e in Supercoppa italiana.
Sì, complicato comunque per modo di dire, visto che comunque è ancora in corsa per tutti e 3 i fronti stagionali.
Certo,
anche se
però
il campionato
corsa,
non è certo
appunto,
morto.
A singhiozzo e complicata dal fatto che la Juventus era passata in vantaggio dopo 20 minuti della ripresa con un contropiede orchestrato e poi finalizzato da Cristiano Ronaldo, che aveva fatto tutto da solo, poi invece di uccidere la partita, come si dice in gergo, la formazione di Maurizio Sarri si è lasciata nuovamente aggredire dal Verona, che già era stato molto positivo nella prima frazione di gioco, che già aveva messo in difficoltà la Juventus nella gara d'andata, e Verona che ha trovato prima il pareggio in una concitata azione finalizzata dal neoacquisto dell'Hellas Fabio Borini alla mezz'ora del secondo tempo. Borini che ha approfittato di un'incertezza di Bentancur, di un retropassaggio avventato di Pjanic, e poi a 4 minuti dal termine il Verona ha trovato il gol partita su calcio di rigore con Giampaolo Pazzini, rigore decretato dopo lo studio delle immagini con il VAR.
Dimmi che non era per un fallo di mano.
Fallo di mano di Bonucci, però in questo caso c'era poco da contestare, non c'era De Ligt di mezzo, ma c'era il capitano della Juventus, e dunque Pazzini che trasforma e poi va a esultare sotto la curva. Pazzini che è il giocatore del dell'Hellas che guadagna più di tutti, ha un contratto da 1.300.000 euro l'anno, e in generale tutto il monte ingaggi del Verona è meno di un terzo di quello che è il singolo contratto di Cristiano Ronaldo in casa.
Cosa ci vuoi dire con questa frase polemica?
Che no, assolutamente nulla, che il Verona ha fatto veramente una grande squadra, tra l'altro era considerata da tutti gli analisti prima dell'inizio del campionato la squadra decisamente con la rosa peggiore, quindi destinata a tornare in Serie B assieme a Lecce, e anche Lecce sta facendo un campionato discreto. Quello del Verona è assolutamente incredibile, è imbattuta la formazione di Juric nel 2020, in 4 giorni ha fatto 4 punti contro le prime 2 della classe, pareggiando all'Olimpico contro la Lazio e poi battendo in casa la Juventus che il cui coach Maurizio Sarri si è poi espresso così in conferenza stampa.
In questo momento abbiamo differenza di rendimento fra le partite in casa e le partite in trasferta, abbiamo differenza di prestazioni, abbiamo differenza di risultati, è un qualcosa di cui avevamo già discusso durante questa settimana, di cercare di risolverlo stasera, non ce l'abbiamo fatta, è una partita difficile, sapevamo era difficile, poi dopo 2 pali siamo andati in vantaggio e poi non si possono lasciare punti per leggerezza, perché è difficile aumentare come abbiamo preso il primo gol, pizzico di leggerezza è troppo se vogliamo che la Juventus continui a vincere, non possiamo mettere errori di superficialità, è chiaro.
Quindi Sarri che si è presa un po' con la superficialità di alcuni suoi giocatori, in particolare quelli coinvolti nell'azione del gol del momentaneo pareggio del Verona, che poi come detto è andata a battere la capolista Juventus. Dunque Verona che adesso finisse il campionato sarebbe addirittura in Europa League, come detto non solo imbattuta in questo 2020 ma reduce da una striscia di 4 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 8 gare.
Tanto zitto e non vorrei dire se sta riagganciando la Roma. Il Verona,
bah,
è lì dietro,
non senti
il fiato sul collo.
Tra l'altro le ultime 2 sconfitte del Verona sono state relativamente contro Atalanta e contro Roma all'inizio dicembre, da allora appunto la formazione di Juric è in questa serie positiva incredibile che l'ha proiettata fino al 6° posto. Allora ascoltiamo le parole del sempre estremamente sintetico e pacato allenatore dell'Hellas.
Penso che oggi prima mezz'ora l'abbiamo fatto veramente bene a livello di gioco, solo che mancavamo in ultimo passaggio nel tiro, nel gol, là dovevamo fare meglio quegli ultimi 15-20 metri perché penso che l'abbiamo dominata, poi dopo è diventato più difficile perché Juve veramente ha qualità tecniche fantastiche, però dopo 1-0 ragazzi non si sono scoraggiati, alla fine penso meritata.
Addirittura vittoria meritata, questo è il commento di Ivan Juric, allenatore dell'Hellas che ha battuto la Juventus per 2-1.
Allora Dario, questa sconfitta che avviene quando le sue avversarie temevano che potesse dare un'altra impennata e allontanarsi in testa alla classifica, dà invece speranza, scudetto a Inter e Lazio. Vediamo la Lazio, ricordavi prima, è stata fermata appunto dal Verona 0-0, però si è subito riscattata vincendo 1-0 a Parma e praticamente adesso si trova a meno un punto.
Tanto l'Inter ha segnato il gol del 4-2, quindi derby praticamente concluso e questo è veramente un trionfo per Antonio Conte. Sì, Lazio che si è portata ad un punto dalla Juventus grazie alla vittoria al Tardini di Parma, una Lazio senza Milinkovic-Savic che comunque trova l'ottavo gol in campionato di Felipe Caicedo nel primo tempo. Parma che ha leggermente protestato per un presunto fallo di mano di Ciro Immobile nella circostanza. Lazio che poi ad inizio ripresa ha lasciato sfogare il Parma, non ha trovato la formazione di Inzaghi il raddoppio, ha trovato anzi qualche rischio nel finale, visto che il Parma al 91esimo ha reclamato un calcio di rigore per una trattenuta di Acerbi ai danni di Cornelius, l'attaccante danese se n'è andato giù per le terre dopo essere stato appunto strattonato dal difensore biancoceleste, e questo è stato lo sfogo di Roberto D'Aversa, tecnico abruzzese del Parma, al microfono di Sky.
Ragazzi, inutile stare a discutere, le immagini sono chiare, come avete detto giustamente voi, abbiamo l'utilizzo della tecnologia e molto probabilmente il non andare a rivedere, perché chiaramente se fosse andato a rivedere non poteva evitare di fischiare il calcio di rigore, ma il mio dispiacere è sentire magari Simone, che è un carissimo amico, che pensa, no, perché nel primo tempo ci poteva essere un rigore. zero assoluto, si va a vedere il VAR, poi se c'è un errore o meno lo si accetta, ma questo è, non possiamo accettare una situazione del genere. Premesso che posso polemizzare anche sul gol, che magari c'è un fallo di mano di Immobile, e non vediamo che facciamo gli incontri, è inutile che facciamo gli incontri dove diciamo no, ma se appena tocca il braccio, purtroppo le regole sono quelle, se poi non si utilizza neanche il VAR siamo ritornati indietro.
Bravo, però comunque devo dire che avrebbe potuto impantanarsi molto di più,
no,
sulla consecuzione.
Ecco, questo era 43 secondi di un estratto di circa 3 minuti e mezzo.
Ah, hai fatto la versione ridotta.
Sì. Questi erano 3 minuti e mezzo di sfogo di Roberto D'Aversa. Dall'altra parte Simone Inzaghi, che ultimamente è piuttosto bravo, anche dialetticamente, ha rintuzzato soltanto fino ad un certo punto. Ascoltiamo l'allenatore della Lazio, tirato in causa dal suo amico Roberto D'Aversa.
No, Roberto è un amico, io sono andato solo per sentire, che ho visto che parlavano con l'altra panchina, non c'era nessuna schermaglia, è normale che dispiaceva loro aver perso, però penso che la Lazio abbia meritato, che nell'occasione della protesta su Cornelius probabilmente prima c'era un rigore più netto a nostro favore sul tiro di Correa con l'entrata, penso, di Darmian, è normale che a loro spiacesse per la sconfitta, però penso che sulla vittoria della Lazio, per come ha tenuto il campo, penso che non ci sia nessun commento altro da fare.
E questo appunto era Simone Inzaghi. Senti Dario, io a inizio programma avevo scritto un'introduzione che diceva
dell'Inter,
no, che riguarda la pagina sportiva, dire: per adesso l'Inter non sta approfittando della sconfitta della Juventus, perdendo 2-2. Sostanzialmente nel giro di un attimo, una partita che si era messa molto male, quella degli nerazzurri contro il Milan, sotto per 2-0 alla fine del primo tempo, è stata ribaltata in 5 minuti arrivando al 2-2 per poi finire in trionfo. Cosa è successo a San Siro?
Allora, è successo che il primo tempo è stato quasi tutto di marca rosso-nera, con Zlatan Ibrahimovic sugli scudi, a lui servito l'assist a Dante Rebic per il gol del vantaggio della formazione di Pioli al 40esimo, ed era stato lui a raddoppiare direttamente sugli sviluppi di calcio d'angolo, un gol che ascoltiamo nella Radio Cronaca Rai a cura di Francesco Repice.
C'è il tiro dalla bandierina in favore di Rossoneri con Castieco da destra, la traiettoria rientra con il sinistro, il cross che parte, pallone che filtra, colpo di testa, rete, e benvenuti nel regno di Zlatan Ibrahimovic, il raddoppio del Milan esattamente al 46esimo minuto. Lo svedese non perdona, quasi dallo spigolo dell'area piccola, col pallone che aveva rimbalzato, il colpo di testa del 21 alle spalle di Pavelli, il Milan che era doppia, un gol ancora una volta importantissimo, quello di Zlatan Ibrahimovic.
Ibrahimovic, confesso che non l'ho visto, però mi immagino una roba assurda, quella palla che rimbalza lui nella posizione angolata e colpisce di testa, non ho capito.
Non lo so, guarda, ti dico che di assurdo ci sono tante cose, anche gli estratti della radiocronaca di Francesco Repice, e qui io sono veramente curioso, ma una curiosità tutta personale, visto che insomma è cambiata poi la partita a inizio ripresa, senza tra l'altro che ci fossero state sostituzioni di sorta, quindi è più facile immaginare che Antonio Conte abbia fatto volare coltelli nello spogliatoio dell'Inter nell'intervallo, perché insomma nella ripresa è uscita in campo una formazione decisamente più compatta, che ha trovato prima il gol dell'1-2 con Brozovic, poi il pareggio con Matias Vecino, e qua sono curioso di vederlo il gol, perché la radiocronaca parlava di gol di Lukaku, tant'è che non ve lo facciamo sentire perché potrebbe essere
Lukaku. No, Vecino.
No, era andato avanti fino al gol di Lukaku. Invece ha pareggiato Vecino. Tutto questo nel giro di 2 minuti, quindi già all'ottavo della ripresa l'Inter aveva agganciato il Milan sul 2-2. Poi al 25esimo del secondo tempo è arrivato il gol dell'olandese De Vrij, e questo lo ascoltiamo nella radiocronaca di Francesco Repice
sobria
e Fulvio Collovati. No, anche qui ci sono dovuti essere dei tagli, perché per loro il gol inizialmente era di Skriniar, però è di De Vrij il gol del 3-2 dell'Inter.
L'Inter ha ribaltato il derby, siamo al minuto 25 nel corso della ripresa, l'Inter ora in vantaggio per 3-2, ha segnato De Vrij di testa sul corner partito proprio dai piedi di Antonio Candreva, che era andato in qualche modo a mettere il pallone in area di rigore a seguito di un'azione di Lukaku che aveva sfiorato l'incrocio dei pali, in ritardo Romagnoli su De Vrij che si è piegato per andare a cercare il pallone, lo ha trovato e è riuscito a imprimere, a questa è una traiettoria imprendibile per Donnarumma, l'Inter in vantaggio per 3-2, siamo al 26esimo nel corso della ripresa, è un derby pazzesco.
il gol piegato di De Vrij, questo è da vedere.
Insomma, poi l'Inter, come detto, ha portato a 4 le reti con il gol di Romelu Lukaku a tempo scaduto, vincendo così il quarto derby consecutivo. Era addirittura dagli anni 80 che l'Inter non vinceva 4 derby consecutivi, nella circostanza poi arrivò addirittura a quota 5. Ma insomma, quello che più conta per la classifica è che con questo risultato l'Inter aggancia la Juventus a quota 54 punti, con la Lazio distante una sola lunghezza, a quota 53.
Insomma, i segni sono tutti dalla parte di Conte, visto che rimontare da 0-2 a 4-2 non è un'impresa da tutti. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi continueremo a parlare di imprese calcistiche tra pochissimo. E riprendiamo la linea sempre in diretta dagli studi di Radio SBS con Carlo Reglia e Dario Castaldo, ancora per una dozzina di minuti per parlare di questa eccitante giornata di Serie A, passata in rassegna la vittoria dell'Inter. Passiamo a degli altri nerazzurri che continuano a brillare, l'Atalanta.
Atalanta che è andata a vincere per 2-1 su un campo storicamente ostico come il Franchi di Firenze, tra l'altro con la formazione di Iachini, che era passata in vantaggio alla mezz'ora con il gol di Federico Chiesa, una vecchia conoscenza degli atalantini. Fu Gasperini il primo a bollarlo come tuffatore, e anche per questo Gasperini si prese non pochi improperi da parte dei tifosi della Viola. Viola che, nonostante il vantaggio, è tornata a casa con le pive nel sacco, perché a Duvan Zapata il colombiano ha pareggiato dopo 4 minuti nella ripresa, mentre Malinowski ha regalato alla formazione orobica 3 punti pesantissimi, perché così l'Atalanta non soltanto consolida il quarto posto staccando la Roma, ma ospiterà proprio i giallorossi nel prossimo impegno in casa al Gavi Stadium. E allora a Gasperini hanno chiesto in primis se il risultato fosse giusto, e lui ha confermato, e poi diciamo di questo suo rapporto piuttosto problematico con i tifosi della Viola.
No, la maglietta non l'avevo vista, però c'è uno di noi, una bella ironia, l'ho presa quando la raccolgo bene. Credo che oggi sia stati su cose normali, no? L'avversario giustamente può essere non con gli eccessi dell'altra partita, quindi bisogna accettare. Se ti danno del pezzo di merda, ci sta anche, perché non penso di essere, posso rispondere merda io alla Fiorentina, però va bene così, ma a livello di battuta finisce lì.
Insomma, la finezza tipica degli stadi italiani. Dario,
che cos'altro vuoi sapere?
No, di questo basta. Voglio sapere, parliamo delle brutte notizie per i tifosi giallorossi, perché appunto l'Atalanta si porta in quarta posizione Champions League, sorpassando e prendendo il posto della Roma. Roma che perde in casa per 3-2 contro il Bologna.
Sì,
brutte notizie.
Poteva essere
Fonseca.
Ancora più rotonda la vittoria dei felsini di Mihajlovic, che hanno aperto le marcature con Orsolini al 16esimo. Grave l'errore di Smalling nella circostanza. Roma che ha trovato il pari con un'autorete, ma ancora Barro, proprio ex atalantino, con una doppietta, ha portato a 3 le reti del Bologna. Per la Roma inutile il gol di Mkhitaryan a metà ripresa, anche perché poi i giallorossi sono rimasti in inferiorità numerica con il rosso a Brian Cristante. Bene, in conferenza stampa Paolo Fonseca, tecnico portoghese dei giallorossi, ha detto che il vero nemico in questo momento per la squadra capitolina, che ha perso 3 delle ultime 4 partite, si chiama paura, anzi paura, come
paura
dice lui.
Se abbiamo fatto è perché abbiamo capacità, perché non facciamo adesso? Perché è una questione mentale, una questione di tranquillità. Una squadra che vuole vincere non può accusare, come abbiamo accusato, la sconfitta con Sassuolo. Dobbiamo reagire, dobbiamo pensare in questa partita con la voglia di vincere, senza paura. Devo confessare che io ho parlato con il giocatore prima della partita, e io ho parlato che l'ultima cosa che io voglio vedere in questa squadra è paura. È paura. E io ho visto paura. Io ho visto paura in questa squadra oggi. E questa è l'ultima cosa che possiamo fare, giocare con paura. Paura di che? Paura di che?
Ma se gioca con Paura giocano in 12, quindi.
Lo so, Paura se n'è andata e non ritorna. poi alla fine è finita anche alla Romana. Paura de che?
Paura de che?
Ha detto. Oh. Ecco, insomma, diciamo che ci ha strappato un sorriso Paolo Fonseca, tecnico di una Roma che resta al palo al quinto posto, a quota 39 a meno 3 dall'Atalanta.
Senti, si fa molto interessante la lotta per l'Europa League. Infatti abbiamo registrato appunto le vittorie di Verona e Bologna che abbiamo appena commentato, ma anche il passo falso del Napoli. Passo falso casalingo, questa è stata praticamente una giornata ricca di vittorie in trasferta. Il Lecce, autore anch'esso di un buon campionato, vince 3-2 contro i partenopei.
E questo era assolutamente impronosticabile, perché comunque il Napoli veniva da un buon periodo con 3 vittorie consecutive, una in Coppa Italia contro la Lazio, quella addirittura contro la Juventus in campionato, e invece il Napoli è andato subito sotto con un mezzo incidente difensivo, il gol di Lapadula, pareggio a inizio ripresa con Arkadiusz Milik, che è riuscito a trovare l'incrocio dei pali da 2 metri dalla porta. In pratica aveva sbagliato il tiro, ma nonostante questo ha trovato il gol del pareggio. Ancora Lapadula a segno con un colpo di testa al 15°, poi splendida punizione di Marco Mancoso a 10 minuti dal termine, inutile la rovesciata di Caglione a tempo praticamente scaduto per il 2-3 finale. Dunque Lecce che va a vincere al San Paolo contro il Napoli. Per Rino Gattuso, tecnico dei partenopei, il problema non si chiama ma paura, ma fragilità. Ascoltiamo il tecnico del Napoli.
In questo momento la cosa che mi dà più fastidio è che ancora non riesco a trovare la chiave della compattezza, perché come succede un episodio, come succede qualcosa, viene fuori tutta la nostra fragilità. Dopo ci sta che ci sono giocatori che non giocano da tanto tempo, ci sta che possono soffrire un po' di più, ma ho visto una squadra che ha fatto fatica ad aiutarsi e penso che la cosa che mi dà più fastidio in questo momento è questa.
Sarà Rino Gattuso sul capo interno del Napoli contro il Lecce. Lecce che la scorsa settimana aveva rifilato 4 gol al Torino, trovando la prima vittoria stagionale in casa, ma che in trasferta invece continua a far punti. Sono 4 le vittorie lontane dal via del mare di Lecce, appunto, per la formazione di Fabio Liverani, che insomma fa punti in una giornata particolare nella quale hanno vinto entrambe le genovesi, sia Samp sia Genoa. Appunto, Lecce che in questo momento ha più 3 sul terzultimo posto e che soprattutto nella prossima giornata viene attesa da una sfida interna con un'altra pericolante, la Spal, che aveva pochi minuti prima annunciato l'esonero di Semplici e l'arrivo di Gigi Di Biagio sulla panchina dei ferraresi, e quindi a Liverani hanno chiesto un commento su questi 3 punti, quanto possono significare salvezza per i salentini e quanto possa essere importante il prossimo incontro. Ascoltiamolo.
Non è nulla di definitivo, è normale che sabato per noi è una partita da vivere come una finale, perché incontriamo una squadra ferita che ha cambiato allenatore e che verrà a Lecce per cercare di rimanere attaccata al gruppo. Quindi a livello di motivazioni e difficoltà della partita, paradossalmente possono essere più ampie di quelle di oggi.
E comunque, a parte le parole di Liverani, un campionato questo molto interessante per lo spettatore neutrale. C'è molta lotta all'inizio della classifica, ma anche alla fine e anche in mezzo. Senti Dario, che cosa è successo nelle altre partite?
È successo che il Torino ha incassato il 20° gol nelle ultime 5 partite, riuscendo a perdere in casa contro la Sampdoria per 3-1, nonostante l'iniziale vantaggio. Per la Samp, doppietta di Ramirez, di Gaston Ramirez, anche in questo caso un gol su punizione molto bello, il gol finale di Quagliarella, che non ha esultato così come non aveva esultato 7 giorni fa segnando contro il Napoli, perché ha troppe ex squadre l'attaccante della Doria, e quindi alla fine comunque il tecnico della Sampdoria Ranieri ha detto che è un risultato giusto e che finalmente la sua squadra gli è piaciuta.
Già mi ero arrabbiato tra virgolette alla fine del primo tempo, perché ho detto siamo belli ma non balliamo. Avevamo avuto alcune occasioni per far gol e io volevo un pochettino più di praticità, di determinazione in quei momenti. E fortunatamente i ragazzi mi hanno ascoltato e nel secondo tempo c'è stata, oltre la bellezza, c'è stata anche la determinazione di voler vincere la gara.
Questo era Claudio Ranieri sulla vittoria della sua Sampdoria per 3-1 a Torino in trasferta. Come dicevamo, è stata una giornata questa nella quale hanno vinto entrambe le genovesi. È stato assolutamente meritato il successo, per quanto risicato, del Genoa sul Cagliari, anche se va detto che praticamente a tempo scaduto João Pedro si è divorato un gol, non riuscendo a trasformare un tapin della traversa su un tiro di Nainggolan. Quindi insomma alla fine il Genoa è uscito fuori con 3 punti meritati verità di Massofferti, ha segnato Goran Pandev con quello che lui stesso ha ammesso essere in realtà un cross, che è riuscito a beffare tutta la difesa del Cagliari. Cagliari che non vince addirittura da 69
però
giorni.
Però l'ha messo malissimo, bisogna sempre mettere un po' di mistero.
Ascoltiamolo il macedone.
Sinceramente ho fatto un cross per i nostri attaccanti, poi l'hanno lisciata e la palla è entrata bene, è entrata dentro. Per fortuna nostra poi con questo gol abbiamo vinto, però più sono contento che abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo fatto le cose che chiedeva il mister, eravamo belli forti, tosti sui pallone. Secondo me se andiamo avanti così ci salviamo tranquillamente.
Addirittura ci salviamo tranquillamente, questa è stata proprio la profezia di Goran Pandev dopo questo successo del Genoa per 1-0 sul Cagliari. Va detto che in questa giornata si sono mosse tutte le pericolanti, come detto ha fatto 3 punti la Samp, ha fatto 3 punti il Lecce, ha pareggiato l'Udinese in trasferta a Brescia che in settimana ha nuovamente salutato Corini con il nuovo tecnico Diego Lopez, mentre ha perso in casa la Spal, come detto la terza sconfitta consecutiva dei Ferraresi che erano passati in vantaggio con Bonifazi contro il Sassuolo, è costata la panchina a Leonardo Semplice. Dunque troveremo Gigi Di Biagio, dopo Liverani ci avremo anche un altro tecnico romano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.